Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Questa domenica che precede la Natività, noi ricordiamo tutti i santi che hanno atteso il Cristo nell'Antico Testamento. E in realtà ricordiamo anche quei giusti che nelle nazioni hanno atteso l'arrivo del Messia, anche quelli che non facevano direttamente parte del popolo di Israele. E di questi alcuni sono citati normalmente anche nell'Antico Testamento. Sapete che nell'Antico Testamento c'è un libro, che è il libro di Giobbe, che parla di un uomo che non era ebreo e ne parla come un grande esempio anche di giustizia. Quindi è l'attesa del popolo di Israele, ma è l'attesa di tutta la storia dell'umanità. Perché se voi leggete, noi abbiamo letto la genealogia che noi troviamo nel libro, nel Vangelo secondo Matteo, ma se voi leggete la genealogia che troviamo al terzo capitolo del Vangelo secondo Luca, lì Luca lo fa, segue la genealogia facendo tanti, un pochino di tagli chiaramente, fino ad Adamo, per far vedere che lui non è solo il frutto della promessa a Israele, ma è frutto della promessa che per mezzo di Israele era stata fatta all'umanità intera. Ecco quindi che la prima lettura di oggi, infatti quella della lettera agli ebrei, ci parla di tutte queste persone che per fede, dice l'Apostolo, esercitarono la giustizia, conquistarono regni, eppure non videro quello che noi abbiamo visto, non conseguirono la promessa. La promessa è stata conseguita 2000 anni fa quando il Signore si è incarnato. Quindi noi abbiamo conseguito la promessa che era stata fatta a loro, eppure tante volte noi non siamo all'altezza di queste persone, di questi che erano stati giudici, profeti, re, legislatori, che noi troviamo in tutta la storia di Israele. La storia di Israele, io lo dico sempre, è fatta di grandi momenti di fede e grandi tradimenti a Dio, esattamente come la storia della Chiesa. Ma c'è un momento particolare nella storia di Israele che è citato, anche se in modo indiretto, nella lettura del Vangelo di oggi. Ed è proprio quella profezia che viene citata: la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e lo chiameranno Gesù. E lo chiameranno, scusate, Emanuele, che significa Dio con noi. Il che significa Dio con noi è una spiegazione che dà l'Evangelista, la citazione si termina con Emanuele. Questa profezia viene fatta a un re di Israele, al re Agaz. I re di Israele dopo Salomone sono tutti re che hanno grandi problemi spirituali. Non si preoccupano veramente del bene del loro popolo, soprattutto non si preoccupano troppo del rapporto tra il loro popolo e Dio. Se ne salvano giusto alcuni, ma per la maggior parte tutti i re di Giuda, non di Israele, perché i re di Israele erano quelli del regno del nord, tutti i re di Giuda, con poche eccezioni, erano pessimi re dal punto di vista della fede di Israele. Dicevo, se ne salva qualcuno, soprattutto se ne salva uno, che è il figlio di Agaz, il re Ezechia. Il re Ezechia fu quello a cui fu dato di poter riformare un po' il suo regno per cercare di riportarlo alla fede di Dio. Perché durante tutti i regni precedenti purtroppo si era sempre più allontanato, tutta la tribù di Giuda, tutto il popolo di Israele si era allontanato da Dio e seguivano culti che venivano celebrati in modo clandestino sulle alture delle montagne, sapete, quella zona piena di montagne, colline, quindi andavano, venivano costruiti questi altari illegali per sacrificare la divinità straniera, di popoli accanto. E Acaz era uno dei re che permise questo e non fece niente per impedire al suo popolo di andare verso appunto queste, di contaminarsi con le religioni dei popoli stranieri, dei popoli stranieri qui attorno che erano politeisti, bisogna ricordare, mentre Israele aveva la fede in un Dio solo. Ecco, ad Acaz a un certo punto si presenta il profeta Isaia e gli dice che lui deve chiedere un segno da Dio. E Acaz non vuole chiedere segni a Dio, perché in realtà perché ha paura di che segno gli può dare Dio. E allora Isaia gli risponde: vedi, siccome tu non chiedi un segno, Dio stesso ti darà un segno. E gli dice: la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e lo chiameranno Emanuele. Questa profezia ha sempre fatto un po' riflettere, prima della nascita di Cristo, gli ebrei, perché veniva interpretata, anzi si interpreta abbastanza facilmente per lì, non tanto come la profezia della nascita del Messia di Israele, ma come la profezia della nascita del re Ezechia. Però la parola che usa il profeta per parlare di questa nascita, che noi traduciamo come vergine, la parola Alma, tanto Alma era una ragazza, diciamo, una ragazza in età da marito, quindi vergine, per la mentalità, per gli usi del tempo, oggi non è più di moda, ma sicuramente non sposata. E la moglie del re chiaramente non era Alma, non era vergine. E quindi loro si chiedevano come mai il profeta avesse usato questa parola per intendere la moglie del re Acaz. Però non cercarono mai di cambiarla o di camuffarla in qualche modo, tant'è vero che quando gli ebrei stessi tradussero il libro di Isaia in greco, usarono la parola Parthenos, che vuol dire vergine, proprio per tradurre lì. Quindi avevano chiaro che il profeta Isaia si esprimeva in un modo oscuro, non riuscivano a capire perché. Noi oggi capiamo il perché, perché come spesso succede nella storia della profezia, tante profezie si avverano più volte, e questa profezia fatta da Isaia lì per lì indicava la nascita del re che avrebbe riformato il regno di Acaz e l'avrebbe almeno in parte riportato a com'era prima della caduta del regno di Giuda, ma poi significa anche l'avvento del Messia di Israele, anche se gli ebrei per lì non si aspettavano che questa profezia volesse indicare Israele. Lo ha capito l'evangelista Matteo, tant'è vero che l'evangelista Matteo, che scrive principalmente per persone che vengono dalla fede di Israele, ci tiene ogni volta che il Signore fa qualcosa che adempie a qualche scrittura, ci tiene a sottolineare: questo è accaduto perché si adempisse quello che è scritto dal profeta. È una formula che si trova spesso nel Vangelo secondo Matteo. E qui, alla fine di questa lunga genealogia, alla fine del racconto della nascita del Cristo, lui ricorda proprio che per questo era stato dato questa profezia a Israele. Ora, quindi questa profezia, che all'inizio gli ebrei non avevano capito a che cosa si riferiva, ci fa vedere una cosa: nonostante che il Cristo sia nato come l'attesa di Israele e come l'attesa di tutte le nazioni, è nato di nascosto in un paesino sperduto, non visto da nessuno. E i primi che lo vanno a trovare, lo vedremo poi domenica prossima quando faremo la festa, i primi che lo vanno a trovare sono quelle persone che da cui non ci si aspetterebbe che andassero a cercare il Messia. I pastori, persone quindi che non avevano studiato, che non conoscevano la legge, non conoscevano le scritture e non conoscevano l'interpretazione. I magi dall'Oriente, che non erano manco ebrei, tutta gente che in teoria non avrebbe dovuto sapere o non si sarebbe neanche dovuta preoccupare tanto del fatto se veniva il Messia oppure no. Viene quasi in incognito nel mondo, e se ci pensate c'è anche rimasto in incognito nel mondo, perché il mondo è andato avanti per i fatti suoi e da un lato sì, ha riconosciuto il Cristo. Noi oggi ancora oggi diciamo che siamo nel 1993 dopo Cristo, e contiamo gli anni dopo Cristo e ho detto 2023. Mi sono fatto più giovane di qualche anno. E noi continuiamo ancora a dividere gli anni in prima di Cristo e dopo Cristo. Eppure questo è un mondo che non vuole sentire parlare di Cristo e non vuole sentire parlare di Dio. Quindi il Cristo rimane in incognito. Se c'è una cosa buona nel fatto di usare il vecchio calendario in un paese che usa il nuovo, c'è il fatto che noi celebriamo il Natale quando tutti gli altri l'hanno già fatto, e quindi noi festeggeremo il Natale anche noi un po' in incognito. Lo verremo in chiesa, sembreremo persone che vanno in chiesa la domenica, come succede la domenica normalmente. Sembrerà, a chi è fuori sembrerà una domenica come tante, però noi saremo un po' come i pastori e come i magi che, senza che nessun altro se ne preoccupasse, erano venuti a celebrare la nascita del Messia. Quindi noi ci prepariamo ad andare a questa festa del Natale esattamente come hanno fatto loro. E da un lato questo è uno dei lati positivi dell'usare un calendario diverso in un paese dove si usa quello nuovo e dove tutti qua più o meno usano quello nuovo. Ecco, quindi noi ora ci prepariamo tra 7 giorni, perché quest'anno il Natale cade di domenica, ad accogliere il Cristo. E allora in questi 7 giorni è il momento per renderci conto di quanto noi ci siamo preparati fino ad ora, di cosa ci manca, perché non è solo una questione di come abbiamo fatto il digiuno o di quanti peccati abbiamo commesso e quanti no. La questione è quanto noi davvero lo vogliamo incontrare e quanto ci prepariamo per incontrarlo. Perché se Dio viene in mezzo a noi, noi va bene, ci andiamo in incognito, come ci sono andati in incognito i pastori e i magi, ma dobbiamo portargli i doni che gli hanno portato i pastori e i magi. E questi doni, ognuno ha portato quello che aveva, perché i magi, sapete, portano oro, incenso e mirra perché si potevano permettere quello, i pastori portano le cose che possono portare i pastori. Dio non vuole da noi doni materiali, anche perché non è più un bambino dentro una grotta. Dio vuole da noi doni spirituali che vengono da dentro di noi. E allora quest'ultima domenica, quest'ultima settimana verso il Natale, che sia il momento in cui riflettere su che cosa noi possiamo portare al Cristo che nasce. A Lui onore e gloria, come sempre, nei secoli dei secoli. Amen.